che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout 20.03 del 21 dicembre 2023. Questa è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. E allora, oggi come al solito, come potremmo dire, Adriano, piatto ricco, micificco?
Diciamo più che altro intasati, come per un'influenza sinusite.
Oggi faremo una puntata leggermente extra large, ma non troppo. Ci allargheremo fino alle 21.15, 21.20 più o meno, perché poi il Infrequency andrà in bobina. Il primo argomento che affronteremo è quello che è della Serbia.
Serbia è, sarebbe bello allargarsi un po'. Poi sentiremo Giorgio Fruscione, sarebbe bello riuscire ad approfondire ulteriormente quello che diceva, perché come al solito nel media mainstream hanno poco tempo, molta pubblicità e quindi riescono a dire, accennare alle cose. Però la cosa interessante credo che sia vedere come affrontano questa frammentazione di quella che era la vecchia grande Jugoslavia i singoli paesi. Serbia in primis, perché è un po' certo. Il fulcro, il centro.
E poi, se non sbaglio, ricorre qualche anniversario per quanto riguarda la Jugoslavia in questi giorni.
Tantesimo della nascita.
Infatti, della nascita. Percorso di vita di questo Stato che, diciamo così, ha evocato anche per certi aspetti e per alcuni delle aspettative, delle speranze, ma poi appunto dopo l'89, diciamo, la sua funzione è venuta meno e quindi i paesi, soprattutto la Germania, hanno pensato bene di disgregarlo.
A questo proposito c'è stata neanche una polemica su Osservatorio Balcani Caucaso, dove scrive anche Giorgio. Era intervenuto
sulla memoria della Jugoslavia.
Il nostro amico Eric Gobetti, proprio sulla memoria della Jugoslavia, su quello che aveva significato per un'intera generazione, ed è intervenuto non propriamente in tono polemico, ma Diego Zandel, che era un italo-croato, ha voluto puntualizzare determinate
cose.
Diciamo
che lui raccoglie un'altra memoria di quella Jugoslavia.
Ecco.
Forse proprio dipende anche dal fatto
dal
delle sue origini,
dal
suo punto di vista, in quanto appunto è. Fa parte insomma di quella parte degli italiani che si sono ritrovati in mezzo in quella fase. Però sicuramente insomma la Jugoslavia come progetto politico ha avuto un momento insomma di gloria, soprattutto quando c'era il confronto fra appunto l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, fra i due blocchi, anche perché è stata una delle animatrici di quelle posizioni di non allineamento che comunque hanno raccolto poi dopo Bandung tanti paesi del cosiddetto, all'epoca si chiamava così, terzo mondo. È comunque un modello di autogestione che in realtà poi aveva in nuce già i suoi elementi che poi la porteranno alla dissoluzione già nella Costituzione del 1972, che di fatto in qualche maniera apriva lo spazio per le borghesie nazionali delle varie nazionalità jugoslave, creando una situazione che poi avrà appunto delle accelerazioni e degli sbocchi per certi versi inaspettati. Questo naturalmente avvenne dopo la morte di Tito, che in qualche modo era riuscito a mantenere una unità della federazione, anche perché insomma aveva di fatto unito la Jugoslavia nella lotta contro i fascisti e contro i nazisti. Adesso noi ci proiettiamo in un'altra dimensione, in un'altra realtà, e soprattutto andiamo a vedere un po' quali sono stati gli esiti e tutte le connessioni legate ai risultati delle elezioni in Serbia che hanno riconfermato il partito di Vučić. Dovremmo avere Giorgio Fruscione, analista ISPI, insomma conoscitore dell'area. Pronto Giorgio?
Buonasera.
Eccoti qui. Buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni.
Salve, buonasera. Ecco, avevamo cominciato ad accennare in inizio di trasmissione a questo grosso, diciamo, corpaccio jugoslavo che affronta in modo diverso, molto diversificato, però sempre lo stesso problema, un po' il nazionalismo e la frammentazione. Quello che è avvenuto in questi giorni in Serbia può essere abbastanza emblematico, con le elezioni vinte, direi stravinte, anche se si parla di brogli, da Vučić, quindi parte del nazionalismo, e si sperava, dopo l'estate di lotte, di manifestazioni, che Serbia contro la violenza andasse un pochino oltre al 23%, scarso 23%. O erano speranze vane?
Ah, in realtà noi dobbiamo considerare che in Serbia, da quando Vučić e il partito di Vučić, più che altro, ha vinto le elezioni la prima volta nel 2012, in tutti i successivi governi, questo sarà il settimo, se non sbaglio, nessun partito e nessun candidato presidenziale era mai andato oltre il 20%.
Scusa Giorgio, si sente molto piano, hai forse le cuffiette? O il viva voce?
Forse ora.
Eccoti, adesso si sente meglio. Okay. Sì, vai.
No, dicevo che se consideriamo che da quando il partito di Vučić è al potere, quindi da 11 anni, nessun partito né nessun candidato presidenziale avversario di Vučić era mai riuscito a ottenere più del 20%. Quello che ci andò più vicino sono stati i candidati presidenziali, che si sono fermati al 18%. Per cui, come dire, guardo un po' il bicchiere mezzo pieno, e considerate le condizioni della democrazia serba e considerato soprattutto lo stato dei media, che sono totalmente assoggettati al potere di Vučić, non è un risultato così scarso, ecco, soprattutto se lo circoscriviamo alla capitale Belgrado, dove secondo me i brogli, che sono sempre esistiti, probabilmente sono riusciti a spostare quei 3-4 punti percentuali che sono poi di fatto la differenza. Ecco.
Certo, si parla di pullman pieni di serbi
dalla Repubblica Srpska,
appunto, di fronte allo stadio, che sono stati poi portati a votare.
Sì, ecco, ci sono state diverse fattispecie. Questa dei pullman dalla Repubblica Srpska è stata, diciamo, la più grossa, perché pare che i pullman fossero diversi, ecco, non fosse semplicemente un'escursione a Belgrado,
una gita.
Però ecco, questo rientra nella forza del Partito Progressista Serbo, ha una capacità di mobilitazione e di dinamismo proprio relativamente alle elezioni, che va in un ventaglio tra il semplicemente sollecitare le persone ad andare a votare nei limiti della legalità, fino anche alle compravendite, i trenini bulgari e le varie fattispecie di brogli. Ecco.
Quanto affonda nella tradizione jugoslava, proprio dell'orgoglio serbo, questa capacità di mobilitazione? Cioè è un po' una sorta di erede di quello che era il regime titoista?
Ma io direi di no, qui è veramente clientelismo puro, però quello è, diciamo, vecchia scuola, quello proprio della mancetta da 10 euro e di un pullman che ti porta a votare se sei lontano dal seggio, ecco, con chiaramente l'aggiunta di minacce e ricatti che aumentano progressivamente che ci si allontana da Belgrado, dove chiaramente le possibilità economiche, le condizioni sociali sono purtroppo molto inferiori, e quindi chiaramente capite bene che la minaccia di un impiegato pubblico, impiegato in un'unica azienda, fabbrica in una piccola città che è controllata dal partito, chiaramente è la prospettiva di perdere il lavoro se non si seguono le indicazioni, tra virgolette. Quindi i brogli sono anche questi, dal mio modo di vedere, perché di fatto si tratta di voti legali, però chiaramente manipolati e forzati.
Certo, poi probabilmente il partito progressista serbo di Vučić ha una rete, appunto, come dicevi, di clientele, di sostegno, che poi probabilmente hanno anche a che vedere con tutta una serie di piccoli e medi imprenditori che comunque fanno affari in Serbia. Grazie.
Una cosa, scusami se ti interrompo, perché aiuta a dare il quadro, è proprio un dato. Il Partito Progressista Serbo conta su 700.000 iscritti. Se noi consideriamo che la Serbia ha meno di 7 milioni di abitanti e gli elettori sono 6 milioni e 500, significa che si tratta di...
Uno su 10.
Sì, anche meno, uno tipo su 9. Se è rapportato a i tassi tradizionali dell'affluenza delle ultime elezioni, se consideriamo che gli elettori del partito di governo comunque vanno sempre a votare anche in virtù delle cose che dicevamo prima, abbiamo sicuro un 24-25% fatto solo da i membri, quindi chi ha la tessera del partito. Se si applica poi la politica porta un amico, si va facilmente al 48-49, che sono poi le percentuali che prende. Adesso non voglio dire che vada esattamente così, però parliamo di una rete, quindi quella della tessera del partito, che in proporzione non ha gli stessi numeri né con Russia Unita di Putin, né col Partito Comunista Cinese, né tantomeno il Partito Jugoslavo quando esisteva. Quindi ecco, una rete assolutamente capillare e a mo' di piovra anche, ecco.
Questa è un po' l'eredità di Milosevic più che di Tito, per certi versi.
Sì, diciamo che il modus operandi è sicuramente quello, ecco.
E poi successivamente alla vittoria elettorale sembra che Vučić abbia una doppia narrazione, una per l'interno, infatti ha subito detto che il Kosovo sarà comunque sempre e una per gli europei, dicendo che sarà questa la legislazione quella che porterà finalmente la Serbia a entrare in Europa. Questa schizofrenia deriva dal fatto che comunque deve fondarsi su una forza nazionalista e contemporaneamente si rende conto che non avrebbe spazi nel territorio che occupa la Serbia qualsiasi economia che non tenga conto dell'Europa, o ci sono altri motivi per cui si crea questa sorta di appunto schizofrenia, questa discrasia tra interlocutore a cui si rivolge volta per volta, magari nello stesso discorso?
Allora, diciamo che l'analisi è assolutamente corretta e la condivido appieno. Questa è stata la fortuna, questa strategia bipolare è stata la fortuna di Vučić, non solo perché ha trovato, sponda in entrambe in entrambi gli audience, quindi sia internamente che appunto a livello europeo, ma aggiungo anche che a livello europeo a suo tempo questo fu forse anche incentivato più o meno indirettamente, in quanto appunto l'Europa era alla ricerca di cosiddetti fattori di stabilità e di pace a livello locale, e non a caso Vučić va ripetendo e autopromuovendosi come fattore di pace e stabilità alle ultime elezioni. Questo era il suo slogan, pace e stabilità Vučić. Quindi questa è assolutamente una lettura corretta, e che soprattutto si basa su due considerazioni. Vučić nasce come radicale e credo che lo sia ancora un radicale, quindi lui ha fatto la sua fortuna scindendo un partito che viaggiava sul 30% all'epoca di Milosevic, insomma per tutti gli anni 90 finché è stato al governo, e la costola di quel partito da cui è poi nato il Partito Progressista Serbo ha chiaramente voluto mantenere i rapporti con quell'elettorato filorusso, nazionalista, attento all'idea della grande Serbia, in un momento storico in cui Šešelj, il leader dei radicali, era all'AIA, e quindi questo questo processo di cosmesi è stato anche abbastanza di successo, con la sponda ottenuta da diversi leader europei, in particolar modo quelli del Partito Popolare Europeo. Questa strategia ha funzionato almeno fino all'anno scorso in modo ottimale. Quindi è assolutamente corretto quello che è stato detto, e dall'altro lato lui ha fomentato per tutta l'estate, se guardiamo la questione del Kosovo, quei serbi che non volevano registrare la propria automobile alla motorizzazione kosovara, allo stesso tempo però si sedeva a Bruxelles a tutti i meeting che volevano sia risolvere la crisi in questione, che poi ce ne sono state tantissime, sia appunto arrivare a un nuovo accordo quadro col Kosovo. Quindi ecco, un atteggiamento assolutamente schizofrenico, la definizione è perfetta.
Sì, anche in politica estera, per quanto riguarda le alleanze, considerando che comunque lui ha un certo rapporto con Mosca, lo ha sempre tenuto, tant'è che appunto non ha aderito, insomma, alle sanzioni, e contemporaneamente anche consente alla Cina una certa presenza economica, un po' come fosse un laboratorio per la penetrazione nel mercato europeo della Cina stessa.
Assolutamente, io utilizzo proprio questa espressione per definire il rapporto che c'è tra Serbia e Cina. La Cina sostanzialmente vuole fare l'ennesimo cavallo di Troia in Europa e prepararsi per una futura penetrazione nei mercati europei, promuovendo progetti in Serbia e facendo investimenti in settori strategici come quello per l'acciaieria di Smederevo, che sono un'arma a doppio taglio. Da un lato chiaramente si tratta di posti di lavoro e possibilità soprattutto in quelle zone più periferiche della Serbia, dall'altro lato si tratta di progetti che allontanano il paese da quegli standard a cui si è votato con l'inizio del processo di integrazione, e la fabbrica di Smederevo è forse il migliore esempio, poiché io ci sono stato anche quest'estate, percorrendo la strada si vede all'orizzonte che è tutto il paesaggio è ricoperto da una coltre marroncina, rossa, è un inquinamento tangibile, e secondo alcune associazioni della società civile il livello di incidenza dei tumori sarebbe addirittura quadruplicato. Poi sono cose difficili anche da verificare, ma ecco, questa è la denuncia. Per cui un paese candidato all'Unione Europea che ha come primo partner commerciale per quanto riguarda le importazioni la Cina, preso come singolo paese, e che più frena il processo di integrazione dell'Unione Europea e maggiore sarà la presenza economica cinese, che a sua volta allontana il paese da quegli standard. Per cui ecco, questi sono gli effetti della schizofrenia che dicevamo, per cui non è sicuramente una situazione facile da gestire a livello diplomatico per Vučić, che dall'anno scorso si trova un po' alle corde. La mia impressione però è anche che, per quanto riguarda le sanzioni, probabilmente l'Europa sta pressando di meno affinché si allinei con le sanzioni, anche perché le sanzioni serbe alla Russia sarebbero limitate al gas, già il petrolio non si può più importare perché passava dalla Croazia, per cui credo che siano questi i veri risvolti geopolitici, l'aumentare della presenza cinese.
Senti, ti volevo chiedere a proposito dell'opposizione a Vučić. Allora, le piazze in questo momento, insomma, sono abbastanza presidiate dall'opposizione, perché chiaramente protesta contro i brogli, e c'erano state anche, insomma, delle proteste precedentemente da parte degli studenti, in fin dei conti anche la Serbia contro la violenza. Questa coalizione nasce sulla spinta, insomma, di alcuni eventi come appunto le stragi, diciamo così, davanti alle scuole. E poi c'è anche un altro precedente a proposito dello sfruttamento delle risorse, quello della miniera di litio di Loznica, che in fin dei conti era un progetto della Rio Tinto che è stato fermato dall'opposizione popolare. Esiste, insomma, un movimento di opposizione rispetto alle politiche di Vučić, che ha un peso specifico all'interno della società serba?
Assolutamente, quello delle proteste per fermare Rio Tinto, che tra l'altro, se non sbaglio, erano proprio del dicembre del 2021, sono state forse il primo e uno degli unici momenti in cui il governo ha fatto un passo indietro, perché di fatto ha stralciato, per così dire, il rapporto che c'era con la multinazionale, anche se che insomma è importante anche dare le notizie, in sordina qualche giorno fa, forse una settimana fa, è passata una dichiarazione di intenti per lo sfruttamento di materie prime. Non si menziona in modo specifico il lithium, però ecco, non è del tutto accantonato la possibilità di tornare a estrarre questo materiale, per cui questo potrebbe essere ciò che mantiene vivo quel settore della società civile che è assolutamente ecologista, prima ancora che appartenente a qualunque fazione politica, e che è stato in grado di contribuire a questo grosso cartello dell'opposizione, che non è una posizione di centrosinistra, non è una posizione di sinistra, non è una posizione ecologista, ma è una posizione di centro, di sinistra ed ecologista, quindi tre componenti che magari non si mischiano in modo molto amalgamato, ma che sono riuscite a dare questa offerta politica.
Ecco, a questo proposito, si potrebbe immaginare una risposta dal punto di vista economico, cioè di commerci e di estrattivismo, come in questo caso, per riuscire a capire come mai un po' tutti questi stati ex jugoslavi sono affetti da un forte nazionalismo, ma poi finiscono sempre con cercare delle soluzioni diverse tra di loro, cioè anche la Bosnia ad esempio è stata invitata da quest'ultimo vertice europeo a entrare nel consesso, però ha tutt'altra strategia politica soprattutto estera, e questo potrebbe essere influenzato soprattutto dalle risorse che ciascun paese può mettere in campo e dagli accordi o dalle amicizie che ha all'estero?
Ma, io credo che il potenziale energetico di questi paesi in realtà sia basso, se togliamo appunto il caso della Serbia e delle sue riserve di litio, che potrebbero interessare poi eventualmente la produzione di batterie. Non credo che a livello regionale possa portare alla creazione di cartelli, se vogliamo, transnazionali, antinazionalisti, non nel senso che questi vengano avversati, ma nel senso che magari possono creare dei forti movimenti di società civile, quelli esistono. Forse questo è un po' il limite dell'ecologismo balcanico, che è appunto estremamente ecologista, ma molto poco politico, nel senso che sia in Bosnia, ma tanto anche in Serbia, e non solo per quanto riguarda l'estrazione di materie prime, ma anche per la tutela dei fiumi, la tutela delle riserve, eccetera, esistono diversi movimenti locali che si battono per una valle, un fiume o comunque per un bene verde molto locale, quindi neanche per una regione, e che però non va oltre il movimentismo ecologista vero e proprio. Ecco.
La rivendicazione specifica, insomma.
Ecco, esatto. Ecco, per cui però ecco, sono riusciti a unirsi nel caso di Rio Tinto e trovare anche una sponda politica.
Senti, ti volevo chiedere, Vucic, la Serbia insomma, sta bussando per la richiesta di adesione all'Unione Europea, ma c'è un prerequisito che è la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, che è un prerequisito piuttosto complicato per un nazionalista come Vucic da girare. Come si barcamena in questa situazione? Rimane tutto in sospeso sostanzialmente.
Diciamo che si barcamena ricorrendo alla schizofrenia di cui parlavamo prima.
Un caso patologico ormai.
Ecco, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'accordo di Ohrida, che è stato quello dello scorso marzo, è stato accettato ma non firmato. E questo formalismo in una regione dove Vi posso assicurare, i formalismi sono importanti. Conta molto, è la differenza tra un riconoscimento de jure e un riconoscimento de facto, anche se poi viene ignorato il fatto che sia un riconoscimento de facto, perché se tu accetti di smettere di ostacolare il processo di affermazione internazionale, il processo di adesione alle organizzazioni internazionali del Kosovo, di fatto stai dicendo che tu non rivendichi più la sovranità su quel territorio, su quello che di fatto è un paese indipendente. Quindi ecco, di nuovo torniamo al piromane e al pompiere, per cui l'accordo non è firmato perché non sarebbe un riconoscimento del Kosovo, ma è accettato, andiamo avanti. Qualcuno direbbe le parole sono importanti, però anche le firme sono importanti, quindi è stata una premura dei diplomatici europei, quella del non farlo firmare, che poi è stata presa da Kurti come una sua presa di posizione. In realtà gli stessi diplomatici occidentali erano molto più interessati all'implementazione piuttosto che alla firma, perché gli accordi del 2013 sono stati firmati, c'è stata una stretta di mano, c'è stata la photo family, è finita sui giornali come un momento storico, ma l'accordo non è mai stato implementato, quello di Bruxelles del 2013. Per cui ecco, riassumendo con una battuta, uno dei leader era pronto a firmare ma non implementare, uno era pronto a implementare ma non a firmare, per cui ecco, finché ciò dà beneficio politico a entrambi, credo che tireranno avanti con questo giochino il più possibile.
Che serve a entrambi.
Ecco, assolutamente.
Ultima cosa, dopo queste elezioni potrà ancora esserci una sorta di movimento anti-Vučić abbastanza forte da portare in piazza la stessa quantità di persone, oppure questo mette la sordina almeno per un po' di tempo alle proteste?
Ma diciamo che in Serbia negli ultimi 6-7 anni di proteste ce ne sono state tante e sono state cicliche, regolari nella loro organizzazione, hanno avuto di volta in volta degli obiettivi chiari, si è protestato contro le distruzioni di Savamala che hanno poi portato a Belgrado sull'acqua, si è protestato contro le camicie insanguinate quando Borko Stefanovic dell'opposizione venne picchiato con una spranga, si è protestato contro Rio Tinto, si è protestato quando ci fu la dichiarazione 1 di 5 milioni. Solo adesso questo movimento di protesta si è tradotto in un
elettorale.
Ecco, per cui io spero davvero che non si sfaldi questa coalizione, perché questo è un altro dei virus della politica serba. Le coalizioni sia di governo che all'opposizione, a parte quelle di Vučić, si sono sempre sfaldate. Io le chiamo coalizione yogurt, perché la data di scadenza di uno yogurt probabilmente è più in là, per cui il rischio è quello. Ecco, non vorrei che fossero nate, l'esperienza politica di Serbia protiv Nasilja sia nata sull'onda dell'indignazione e della rabbia sociale per quanto accaduto lo scorso maggio, e che si affievolisca adesso a fronte di quella che può essere sia una delusione elettorale ma anche un imbroglio bello e buono, soprattutto a Belgrado.
C'è anche, come dire, una tradizione delle proteste di massa, come avvenne anche quella contro Milosevic, che poi insomma danno uno scossone ma poi in qualche maniera sono riassorbite, quindi insomma è anche un po' un fatto ciclico per certi versi.
Sì, sì, come dicevo prima, le proteste hanno una vitalità e un'energia più genuina e soprattutto, se vogliamo, una proporzione anche più longeva rispetto a quelle che sono di fatto la traduzione in offerta politica di quella rabbia e quell'indignazione. Le stesse coalizioni anti-Milosevic si spaccarono e poi favorirono la situazione attuale, per cui, come dire... Qui mi risulta ancora più chiaro come sia il motto nazionale della Serbia, che sono le 4S in cirillico, ricordano la nostra C, Samo sloga Srbina spasava, ovvero solo l'unione può salvare il serbo, perché l'unione non ce n'è da secoli, se torniamo indietro a Karađorđević e compagnia cantante e gli Obrenović, per cui è un motto più vero che mai, più necessario che mai.
Bene Giorgio, io penso che insomma abbiamo affrontato un bel po' di temi e insomma grazie del tuo intervento e a risentirci prossimamente. Ciao, buona serata.
Buona serata.
Buona serata a voi, ciao.
Ciao.
E allora sintonizziamo.